perché è dal 600 che gli uomini stanno dicendo che non si può accettare una determinazione di sé che venga da fuori. Cioè questo ormai... Oppure, siccome anche l'uomo moderno capisce in qualche maniera che se non c'è un sacro dell'umano, se non c'è un umano che chiede dedizione, se non c'è un umano che giustifica la dedizione di sé, appunto, non c'è l'umano, c'è una specie di trascendenza dell'umano che viene comunque colta, che è quello che diciamo noi, un sacco di gente che non crede, che dedica la vita, appunto. No? Beh, allora credo questa, io dico almeno una provocazione a pensare a sta roba qui, perché il cristianesimo è più un sistema di verità o è più l'evento di una dedizione, appunto? Certo, uno non è che opponga verità e carità, però di fatto poi nell'organizzare simbolicamente il sistema del discorso della prassi cristiana si può effettivamente accentuare un polo o l'altro, la verità o l'amore, la carità. Ecco, io dico che questa situazione moderna che non accetta dall'esterno un'istituzione che pretende di avere la verità potrebbe essere invece convertito e potrebbe essere intenerito, trafitto appunto, no? Dalla dedizione, dalla grazia, dalla gratuità. E in un mondo dove tutti percepiscono che se c'è qualcosa che può salvare l'uomo è la grazia dell'essere uomo, è la grazia verso l'uomo, è far grazia all'altro. Cioè questo io dico che un uomo nel momento in cui è uomo, nel momento in cui è buon uomo, questa roba qui la crede, la sente. È la struttura radicale della fede questa, no? Il Vangelo cristiano ha la chance di rispecchiarsi dentro questa attesa, dentro questa... Se, appunto, sceglie la via della gratuità, della dedizione alla causa dell'uomo disinteressata, gratuita. Invece molti cattolici stanno lavorando troppo sulla preoccupazione per la Chiesa, per la compattezza della Chiesa, per le verità che essa mantiene. Non sono esclusive, però lo capite che dal punto di vista del come proporre il messaggio cristiano sono degli atteggiamenti decisamente diversi. E per alcuni versi, vedete come c'è la possibilità di immaginare la criticità della situazione che noi stiamo vivendo e apparentemente l'indifferenza nei confronti del discorso cristiano. C'è la possibilità di vivere questa situazione come una grande chance per il cristianesimo. Perché il cristianesimo è costretto per alcuni versi a risalire alla sua origine, cioè di evento d'amore, no? Di evento di grazia, che è Gesù, che certo poi comporta una concezione della vita, la determinazione dei dogmi, delle verità, ma anche storicamente appare subito che questo è relativo a quello. Sapete, qua ci sono sotto le questioni grossissime, no? Che dice, beh, certo, la Chiesa la credono quando fa la Caritas, quando aiuta i poveri, quando tira su gli stracci che lasciano indietro i ricchi, i furbi, che costruiscono. Quindi occorre un modello di fede che non sia quello della carità intesa come il recupero degli scartati della società. Questo è fortissimo. Beh, è diverso il dire... compreso l'attenzione agli scartati della società, saper riportare la testimonianza al centro della fede cristiana, al centro dell'Eucaristia, al centro del Vangelo, che è la carità, appunto, come dedizione all'uomo. Cioè, è come, per tradurlo in termini di un esempino, appunto, è come se l'uomo d'oggi, quando noi andiamo a spiegargli cos'è la verità, qual è la concezione giusta, non ci ascoltasse. E invece fosse attirato dal fatto che vede che una persona di Chiesa si sta dedicando a una causa dell'uomo in maniera disinteressata. E fosse incuriosito di sapere da dove viene questa roba. Beh, allora puoi cominciare a raccontare di Gesù, allora puoi cominciare a dire, ma insomma la vita di Gesù, poi bisogna elaborarla, perché insomma anche la vita di Gesù va pensata con la ragione, va pensata, quindi dopo nascono anche i dogmi, certo, ma i dopo, capito? Ma, insomma. E di questa situazione stavo esemplificando questi due, lo spirito laico e il catechismo cristiano, ecco. La questione è di chiedersi se è possibile rimettere in comunicazione questi due universi di senso. E allora bisogna risalire in qualche maniera alla causa di questa incomprensione. E certo, c'è tutta un'analisi, noi per esempio un po' l'anno scorso, non era questo l'obiettivo, ma per un altro taglio l'anno scorso questa analisi nel cosiddetto spirito laico l'abbiamo fatta, andando a scavare su che cosa manca, che cosa sta venendo meno in profondità al patto antropologico di queste società. No. Quindi chiaramente, se lo devo dire così, lo spirito laico ha le sue chiusure, è evidente questo, no? La ragione moderna va aiutata a criticare se stessa in nome di una concezione più ampia dell'uomo. È quello che noi ci diciamo, anche noi quando si leggono poi i giornali, si dice, ma pensa che dispiacere sta gente così intelligente, su delle questioni etiche, antropologiche, elementari, sono così ignoranti. Hanno un concetto di ragione così stretta, appunto. Cioè, ci sarebbe la possibilità di mettere in crisi la Chiesa in maniera molto più intelligente, invece quando vogliono mettere in crisi la Chiesa fanno gli anticlericali da stupidi. Infastiditi dal clericalismo, dopo giocano su quel piano lì. Ma pensa che occasione si perde da parte dei laici di rivolgere ai cattolici delle questioni di fondo e dare la possibilità ai cattolici di giocare seriamente in questa società, non farli giocare sull'otto per mille, che gira in giro continuamente, o al prete pedofilo, Dio mio. Un po' di misericordia, un po' di altezza tra gli uomini. Invece no, si scende proprio nelle schifezze. Quindi lo spirito laico ha le sue chiusure e la ragione moderna, che si dice critica, tante volte è molto infantile, molto superstiziosa, è molto poco critica. Per esempio, quando parla della Chiesa è molto poco critica. C'è un'ignoranza terribile. In persone intelligentissime, questa è una delle grandi difficoltà. Insomma. Però, appunto, guardando alle cause che dipendono dalle chiese stesse, più specialmente dalla nostra Chiesa cattolica, no? Sai, tante volte si lavora su cose serie, sono cose importanti, sono cose a cui bisogna prestare attenzione, ma tutto sommato non mi sembra il nocciolo, no? Si pone attenzione sull'immagine che le chiese danno di se stesse a livello pubblico. Non si tratta solo delle deformazioni che ne danno i media. Si tratta anche dell'invecchiamento, se non della sclerosi, che manifestano alcune realtà ecclesiali. Insomma, è ora che si capiscano che certe cose serve più, non si bevono più, dai. Si può giocare davanti a queste sfide, non si può giochicchiare anche dentro la Chiesa su delle cose assolutamente irrilevanti, se non stupide. Ma ancora più in profondità si tratta, per esempio, nel rifiuto da parte delle istanze ecclesiali di questioni reali delle donne e degli uomini di questo nostro tempo che sentono di non essere ascoltate, no? Guardate che molti laici, ma questo anche nelle nostre parrocchie, non parlano, già c'è una tradizione, no? Ma chi aveva inteso dal Concilio che si poteva discutere davvero nella Chiesa, si sono un po' scoraggiati, perché guardate, sono anni questi recenti di grande clericalismo. Non so se avete visto i convegni ecclesiali ultimi. I laici non si sentono, non... Esistono alcuni laici che affiancano l'Episcopato, no? Allora, la vera difficoltà non sono, che sono cose grosse, ma mi pare che la questione decisiva sulla quale almeno questo percorso mette l'accento, ecco, ma mi pare che sia la questione fondamentale, è proprio quella della formulazione della fede. O meglio ancora, su come ripensare la fede, perché non si tratta, ingenuamente qualcuno dice, beh, la fede è sempre quella, le verità sono sempre quella, cambiamo le parole, ma... Certo che è sempre quella, ma per essere sempre quella devi proprio cambiare la comprensione, se no non è sempre quella. Cioè, non è tra la comprensione e le parole c'è un rapporto di puro rivestimento. Cambi le parole, cambi la comprensione. Non si tratta di tradurre, di rivestire di linguaggio nuovo, ma bisogna chiedersi di nuovo qual è il contenuto dell'affermazione cristiana. Noi diciamo Dio, ma cosa si vuol dire? Noi diciamo Gesù Cristo ci salva, cosa vogliamo dire? Noi parliamo di redenzione, di salvezza, di Chiesa, cosa vogliamo dire? Devo spiegarsi con questi uomini che girano per le strade su ste robe qui, no? Come ripensare? Questa è la proposta cristiana, ok, ho capito, ma come ripensarla in modo che il suo contenuto ridiventi ascoltabile? E questo senza indebolirla. Non parlo appunto di dire è inascoltabile la cosa in sé, quindi la soffia in dell'oresia appena tanti. No, in modo che non sia urtato. No, parlo proprio di non intaccare la sostanza, che anzi diventerebbe sostanza quando fosse capita. Perché io sono convinto, a diversità di quello che tanti pensano, che non è che spiegando bene, per esempio, la resurrezione dei corpi, poi l'uomo ad oggi ci crede di più, è ancora di più di fronte allo scandalo. Ma appunto allora si capisce cos'è lo scandalo della novità cristiana, cos'è la rivelazione di una cosa inaspettata. Certo, ci vorrà sempre un atto di fede per aderirvi qualunque sia la formulazione, ma tentare di renderla comprensibile vuol dire darsi i mezzi per proporla su un terreno e per delle poste in gioco nelle quali l'uomo d'oggi si senta toccato, si senta riguardato, si sente interpellato, appunto. In modo che la proposta cristiana possa apparire effettivamente uno dei cammini di senso possibili. Perché sennò abbiamo quello che secondo me avviene tantissimo ancora, no? Per me anche nei paesi dove va ancora tanta gente in chiesa. C'è una specie di identificazione sociale nel rito, ma il senso della vita si sta cercando altrove. Si chiedeva un teologo, se i grandi concili della Chiesa del IV-V secolo, se il Cristo di questi grandi concili fosse lo stesso di quello dei Vangeli. Esiste la questione, no? Se voi andate a leggere le definizioni di Calcedonia, di Costantinopoli, su Gesù Cristo, dice, ma cosa c'entra col Vangelo sta roba qui? La sostanza, la natura, le persone, la Trinità, tutte robe che il Vangelo assolutamente non introduce, no? Il Vangelo racconta la vita di un uomo che interpella chi incontra circa Dio attraverso ciò che lui fa e dice, no? E il teologo rispondeva, certo che è lo stesso Cristo, però appunto, come si dice, tradotto per i cristiani del IV secolo, tradotto nella filosofia greca, nella cultura greca. I cristiani del IV secolo erano immersi nella cultura greca e quindi bisognò tradurre il linguaggio delle scritture nella cultura greca perché potessero capire. Non potevano diventare semiti, o no? Quindi quel linguaggio andava bene per la gente di allora. Ma i nostri modi di pensare non sono più né quelli greci né quelli medievali. E quindi queste evidenze sono, anche se appunto, se poi si può effettivamente fare un discorso coerente sul mistero di Cristo, tutti questi discorsi bisogna conoscerli, sono preziosi. Infatti la Chiesa vive di tradizione, la teologia recupera tutta questa tradizione, no? Ma queste evidenze sono un invito a ripensare la nostra fede, a far sì che le espressioni della fede siano tali da interpellare gli uomini e le donne di questo nostro tempo, per il linguaggio e per i modi di pensare, per le categorie di pensiero di oggi. Come vedete il progetto è pretenzioso, molto, no, non questo, immaginate il progetto dico complessivo di questa nuova Evangelia, capito in che senso qualcuno se la prendeva domenica, perché io dicevo che il sinodo, alcune di queste questioni di fondo, radicali, per dire come si fa a attaccare il Vangelo alla gente. No, si è parlato dell'abbellimento, della pastorale, come fosse, cioè, che cambiando due o tre robette nel fare si aggiornasse l'evangelizzazione, no? Si tratta di aprire una riflessione di fondo. Se sarà pertinente, poi spetterà alla storia, certo, questo è vero, spetterà a ciascuno di noi per sé, a ciascuna comunità e alla Chiesa, certamente, vedere come fare perché le cose funzionino concretamente. Quando si coglie chiaramente il contenuto reale della propria fede, allora si possono inventare le parole semplici di tutti i giorni che permettono di essere capiti quando vogliamo dar ragione di ciò che crediamo. Questo comporta però di avere una vista d'insieme completa dei punti essenziali dell'affermazione cristiana. E quindi la proposta di questo cammino è di muoverci attorno a 3-4 grandi domande su cui muoviamo questo percorso, che chi ha partecipato, ha seguito un po' alla predicazione sul credo, che seguiva tradizionalmente gli articoli del credo, Dio, creatore, l'incarnazione, lo Spirito Santo, la Chiesa, la resurrezione dei morti. Ecco, in questo itinerario si proponeva di partire dal fondo, dalla questione antropologica della salvezza dell'uomo, la resurrezione dei corpi, chiamata così qui, di risalire in qualche maniera, no? E però magari la prossima volta cerco di darvi un piccolo indice del percorso che faremo, tenendo presente lo stato attuale della scienza mia, cioè di quello che io ho tirato insieme a capo magari in corso d'opera a Chapey Curve, di settimana in settimana. Voi cominciate a pensare a sta roba qui. Se poi nascono delle riflessioni, vabbè, se qualcuno le fa qui ad alta voce meglio, però se qualcuno non ha così la voglia, il coraggio, perché non è facilissimo, appunto. Oppure pensa che poi, siccome è un discorso organizzato, lento e sequento, magari uno dice, vabbè, entro col mio problema e spacca il discorso. Se aveste la bontà di scrivere qualcosa, dopo io magari riprendo questi stimoli, questi interventi, li ributto dentro o li presento magari. Dai, aiutatemi un po', Va bene.